Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo, iniziando la messa, a chiedere al Signore, come fa l'orazione in questi giorni, che Egli con la sua grazia ridesti la nostra volontà, ci dia propositi veri all'inizio del ritiro e dell'avvento.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, i primi 10 versetti. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Parola del Signore.
Ho visto che la Bibbia di Gerusalemme porta una lunga nota, credo opportuna, sui vari racconti o le diverse prospettive che troviamo nei Vangeli rispetto all'annuncio e rispetto alle apparizioni del Cristo risorto, e non solo sono molto diverse le varie testimonianze, ma sono anche inconciliabili di per sé. Basterebbe ricordare che qui si dice, e anche in Marco, benché Marco non abbia poi nulla in seguito, qui si rinvia l'incontro in Galilea, a parte il fatto che in Matteo le donne lo incontrano anche qui, ma per quel che riguarda i discepoli non lo vedono in Giudea o a Gerusalemme. In Luca invece tutti ricordiamo che dice: «Non allontanatevi da qui». Quindi tutto quello che Luca racconta avviene a Gerusalemme, non solo, ma anche dopo l'ascensione non devono allontanarsi, mentre invece qui siamo in Galilea, quindi ci sono differenze piuttosto grosse. Ecco, vabbè, anche queste, e poi ce ne sono tante altre, ecco, anche queste hanno il carattere delle diverse tradizioni, testimonianze, e danno anche un senso più misterioso di questo evento. Però questa è una riflessione mia. Ecco, a voi la parola in particolare. Anche queste differenze, io credo, ci inducono a vedere in modo speciale il significato simbolico, teologico, che ogni evangelista ha voluto mettere nel suo racconto?
Beh, di questo è il passo della risurrezione, quindi è denso di tutto, perché tutto arriva a questo, un po' tutto il Vangelo. A me colpiva di tutto questo racconto tante cose, principalmente mi colpiva molto il ruolo delle donne, che in tutta la passione sono presenti sempre sullo sfondo e sono presenti come testimoni, mi verrebbe da dire, ma una testimonianza di chi guarda da lontano. E anche in questo passo, nel giorno, nella mattina della risurrezione, le donne vanno al sepolcro, andarono a visitare la tomba, era sorvegliata dai soldati, non dice che vanno ad ungere il corpo di Gesù, non potrebbero farlo, però vanno a visitare la tomba, e quando l'angelo scende dal cielo e compie l'opera di aprire la pietra, dà loro il compito di annunciare la risurrezione di Gesù, e le donne a questo punto corrono per andare a dare l'annuncio. Però l'angelo prima gli dice di venire a guardare che la tomba è vuota, e quindi conferma che questo compito delle donne è appunto, in questo Vangelo, è quello di essere coloro che osservano, guardano, e quindi alla fine si vede che testimoniano della risurrezione, possono essere loro che vanno a testimoniare. E da questo ruolo, diciamo, passivo, ecco che invece in questo momento assumono invece un ruolo attivo, corrono ad annunciare ai discepoli la risurrezione, e proprio in quel momento, nel fare questo, che Gesù si fa loro incontro e gli dà per la seconda volta, gli conferma il mandato, lo conferma Gesù stesso, conferma le parole dell'angelo, con una piccola ma significativa differenza, secondo me, cioè che non parla più dei suoi discepoli, ma parla dei suoi fratelli.
A me ha colpito questo dire "vi precede in Galilea", sia da parte dell'angelo sia da parte di Gesù, e era una cosa che avevamo già visto al capitolo 26, quando, dopo aver detto, fatto la citazione di Zaccaria, "per quoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge", aveva fatto una promessa: "ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea". Allora questo dire, sia da parte dell'angelo sia da parte di Gesù, di andare in Galilea e là lui le precederà, mi sembrava quasi la conferma di questa promessa che lui stesso aveva fatto prima della passione. E poi mi colpiva anche che le donne qui non sono descritte come quelle che hanno portato l'olio e gli aromi per ungere e imbalsamare il corpo di Gesù. Però allora veniva in mente che lui era già stato unto, sempre al capitolo 26 c'era stata l'unzione di Betania, e lui stesso aveva detto: dovunque sarà annunciato si dirà di lei, e anche ciò che ella ha fatto, e aveva detto: ella ha compiuto un'azione buona verso di me, versando questo profumo sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura.
Come ha detto Camilla, è un Vangelo su cui non ci si scosterebbe mai, si starebbe lì. Richiamo un'altra cosa che è stata detta, cioè questa differenza fra discepoli e fratelli, che appunto mi ha detto già che Gesù già rivela alle donne il suo perdono, il suo ricominciare là dove prima, al di là di ogni tradimento, di ogni errore dei suoi discepoli, sono e sono sempre di più i suoi fratelli. Poi un'altra cosa, quando dice al versetto 8, con timore e gioia grande, naturalmente no, io guardo solo l'italiano perché solo questo so fare, ma mi ha richiamato un versetto che mi è sempre molto caro, del Salmo 2, quando dice, nella nuova versione, rallegratevi con tremore, che mi sembra che qua si realizzi in pienezza. E poi ho finito, questa è la mia racconto di risurrezione preferito, soprattutto per questo pensiero di Gesù che dopo aver mandato a dire che precede in Galilea, però come c'è un sovrabbondare di amore da parte di Gesù che va oltre i suoi piani e va incontro alle donne lui stesso per rassicurarle.
Uno dei personaggi centrali nei racconti della resurrezione è Maria Maddalena, e se così confrontando questa pericope di oggi del Vangelo di Matteo con il ruolo della Maddalena ad esempio in Giovanni è tutto diverso, eh? Maddalena nel Vangelo di Giovanni è tutta attenta a dire hanno portato via il mio Signore, no? E tutta quella scena bellissima, veramente bellissima del Vangelo di Giovanni. Qui mi sembra, questo piccolo confronto mi aiuta a cogliere che qui il centro, che pure è presente molto anche nel Vangelo di Giovanni, però l'accento è proprio su questa tomba vuota, il fatto che è vuota, e attorno a questa tomba vuota si costruisce un po' la pericope in tutti i suoi particolari. E per dire questo che scende l'angelo, che l'angelo si manifesta nelle sue vesti più gloriose, un terremoto splendente, che le guardie atterriscono, che tutto si svolge a mostrare questa tomba vuota. E questo mi sembra è un dato molto tradizionale, ma mi sembra appunto molto significativo che il Vangelo voglia proprio insistere su questo, e semplicemente fatta questa premessa mi sembra che ci sia ancora qui un particolare che dice l'importanza di questo, che ci sono due termini con cui si parla della tomba. Nei primi versetti, dal versetto 1 al versetto 7, si usa il termine tafo, e invece nel versetto 8 si usa il termine mnemio, e questo significare che nel termine, nel secondo termine, il sepolcro è già diventato un memoriale, un luogo, un monumento che fa da memoriale, e quindi questo luogo in cui è stato deposto il Signore, in cui è avvenuto tutto questo, è testimone di un atto, di un evento, di un fatto, non so come dirlo, ecco. Queste pietre sono esse stesse in primo luogo una testimonianza, appunto, tanto che si cambia termine per dire tutto ciò che lì è avvenuto e che rimane un punto di riferimento. E quando si è fatta questa esperienza di pregare davanti a quella tomba, nonostante i 2000 anni di storia, si sente, ecco, che lì c'è, che il luogo è carico di una testimonianza, nonostante tutto quello che c'è stato costruito attorno di successivo, però il luogo, nella sua fisicità, è carico di una testimonianza, di una capacità di testimoniare.
Ma c'è una parola che torna in tutti e tre i sinottici, che è la sottolineatura che Gesù lo aveva detto. Dice qua l'angelo alle donne: so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. E così lo dice anche Marco. E Luca dice: ricordate che aveva detto dopo 3 giorni risorgerò. E dice: si ricordarono. Mi sembra che sia molto importante questa sottolineatura, perché oltretutto è una delle poche cose che è uguale e ritorna in tutti i Vangeli. Nel Vangelo di Giovanni, non in rapporto alla risurrezione, ma in rapporto alla passione, Gesù aveva detto: da ora vi dico queste cose prima che accadano, affinché quando sarà avvenuto crediate che io sono. Quindi mi sembra che questa sottolineatura si è compiuto come Gesù aveva detto, sia proprio per fondare la fede nella parola di Gesù e per fondare la fede in quel io sono, che è tutta l'essenza del figlio. Ecco, un'altra cosa che mi sembra molto forte è questa sottolineatura che torna nel Vangelo di Matteo sia all'inizio che alla fine, questa adorazione, questa prostrazione, che le donne avvicinatosi a lui gli presero i piedi e lo adorarono, che è la stessa parola che è detta dei magi al capitolo secondo e che poi verrà ripetuta qui al versetto 17 nell'incontro con i discepoli in Galilea, questa adorazione del Cristo risorto, così come era avvenuto all'inizio del Vangelo, come l'atto di culto e il riconoscimento del suo essere il Figlio di Dio.
Io aggiungo una piccola cosa: queste due donne, Maria di Magdala e l'altra Maria, nella risurrezione, qualche versetto prima, e come spettatrici della croce, si dice c'erano molte donne che guardavano da lontano e che avevano seguito Gesù dalla Galilea, servendolo, tra le quali Maria di Magdala, Maria di Giacomo, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Poi si dice al versetto 61: Maria Maddalena e l'altra Maria, si suppone che sia ancora Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e qui si dice Maria di Magdala e l'altra Maria, perché prima ha detto che è la madre di Giacomo e di Giuseppe, qui invece si chiama l'altra Maria. Poi nella Pietà diventano le Marie. E forse è un po' come il discepolo che Gesù amava, cioè lo si può identificare con uno, con Giovanni, con la tradizione, però è anche sei tu che ti devi identificare con lui, cioè non è lui che si identifica con uno specifico, ma l'altra Maria puoi essere anche tu. È un invito ad identificarsi con quest'altra Maria.
Ma dico una piccola cosa che un po' è stata detta da Luca: c'è questo terremoto che fa tramortire le guardie che sono lì a osservare il sepolcro, e questo angelo, queste vesti sfolgoranti come nella trasfigurazione, cioè mi sembra questo angelo che abbia una funzione molto importante. Cioè ci vuole qualcuno che ci dica è risorto, e mi sembra che questa è la funzione dell'angelo, l'angelo che nell'annunciazione ha detto a Maria quello che ha detto, poi l'angelo che ha confortato Gesù nella tentazione E adesso qui ancora questo angelo, cioè questo essere superiore che ci dice che Gesù è risorto, che lo dice alle donne, dice, venite a vedere il sepolcro, però il sepolcro vuoto secondo me non basta per far credere che Gesù è risorto, cioè ci vuole qualcosa, qualcuno che testimoni che il Signore è risorto. Ecco, mi sembrava che in fondo fosse un protagonista questo angelo, ma si può dire anche qualcosa di più, ma non so.
Ricordo che abbiamo il testo di Prima Corinti 15, dove c'è un elenco dove le donne non sono ricordate, mentre se c'è una cosa che mette d'accordo i quattro evangelisti, anche se i racconti sono diversi, Maria Maddalena in Giovanni, eccetera, è che la prima manifestazione di Gesù avviene alle donne, secondo i racconti, i Vangeli sono molto diversi, però su questo punto c'è una convergenza. E invece l'elenco di Paolo è molto interessante, perché sembra stabilire addirittura, non so se si possa essere sicuri di questo, una successione delle apparizioni. Ricorderete, c'è apparve a Cefa, poi ai dodici, poi a più di 500 fratelli in una volta sola, poi a Giacomo. Forse Giacomo non è dei dodici, questo Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e gli apostoli forse non corrispondono ai dodici, a meno che il testo non sia scritto in modo chiastico, eccetera, ma non voglio discutere questo. Poi alla fine dice, apparve a me come un aborto, eccetera. È molto, insomma, aggiunge. Poi ci sono le tradizioni, può anche darsi che fossero gruppi diversi sulle tradizioni della Galilea, che dicono che le cose sono avvenute in Galilea, e ci sono quelli di Gerusalemme che dicono che è avvenuto tutto a Gerusalemme, ma può anche darsi che siano, i motivi siano altri, ecco, ma è possibile questo. Ma io notavo solo complessivamente, il racconto di Matteo ha come figura centrale l'angelo, che non è un angelo come altre volte che annuncia Maria, che fa eccetera, non, a parte che non si dice chi è, mentre là si dice che è Gabriele, ma qui l'angelo diciamo che Gesù, quando appare alle donne, non fa nessuna impressione particolare. In un certo senso, sia pure con timore, eccetera, riprendono un contatto abituale, diciamo, con Gesù, perché anche prima della risurrezione, forse in modo diverso, ma avevano, cioè, è un gesto di devozione, quello di stringere i piedi, di prostrarsi, un gesto di devozione che ci poteva essere, come i Vangeli raccontano, anche prima. E quindi no, qui non fa impressione. Quello che fa impressione, almeno io sottolineo questo punto, è l'angelo. Che l'angelo è impressionante, addirittura rimangono come morte, tramortite, e viene descritto con una grande potenza, come una folgore. Ecco, e scende dal cielo, rotola la pietra, si mette a sedere sulla pietra e fa paura. È la vittoria. Io lo sento così, è un angelo che mostra, forse c'è un significato che interessa a Matteo, cioè che questo è l'annuncio della vittoria sulla morte. Ecco, è manifestato da questa manifestazione vittoriosa. Cosa significa? Non è che Gesù esce quando lui apre la tomba, no. Mostra cioè il dominio sulla tomba e sulla morte. Io ho questa impressione, no? Scende dal cielo, rotola come un terremoto. Il terremoto è spiegato come l'effetto di quello che fa l'angelo. La sua discesa e la sua presenza e la mezza provoca un terremoto. Ecco, e questo fa pensare a una manifestazione della risurrezione di Gesù come vittoria sulla morte, mentre la risurrezione di Gesù rimane inattingibile. Non è che c'è uno che ha visto Gesù risorgere, non c'è questo. Ci sono testimonianze varie sul fatto che hanno visto Gesù vivo dopo la sua risurrezione. Questo è un altro discorso. Ecco, ma la risurrezione di Gesù non si vede. E qui però l'angelo sembra manifestare questo aspetto della vittoria. Vittoria di Dio e la vittoria di Gesù sulla morte.